Parliamo non tanto di lotte, internazionalismo, eccetera, ma anche di lotte, però fatte in maniera diversa, non fatte per strada, ma fatte attraverso il disegno, fatte attraverso delle storie, fatte attraverso un fumetto, una graphic novel, come l'avete definita voi stesso. Ecco, la prima domanda già mi è la differenza. Io sono totalmente ignorante in questo senso, nel senso, io leggo, sfoglio, guardo i disegni, leggo le battute, mi faccio portare dalla storia, però già la differenza tra un fumetto, un graphic, una o un graphic novel, io già non la so.
Anch'io la ignoro.
Oh, perfetto. Benissimo. Allora, abbiamo qui Valerio Bindi, MP5.
Salute. Ciao a tutti e a tutti.
Ciao.
Allora, Acqua storta, dal romanzo di Carrino.
Sì, Luigi Romolo Carrino, LR Carrino, confidenzialmente in copertina, un scrittore napoletano molto simpatico che abbiamo conosciuto perché abbiamo letto questo suo romanzo che è veloce come un colpo di pistola, come dicono i critici. Insomma, in realtà è vero che è molto una scrittura molto netta, molto, è un monologo fatto un po' alla Memento, il romanzo che ha scritto lui, in cui questo bestione della camorra napoletana racconta un fine settimana della sua vita, che casualmente poi non è un fine settimana qualsiasi, insomma, e lo racconta appunto al momento, risalendo, partiamo dalla fine e ritorniamo piano piano indietro per poi arrivare di nuovo alla fine finale. Tutto quanto visto solo dai suoi occhi, l'abbiamo letto e ci siamo immaginati che poteva diventare un fumetto. Io ho pensato che MP era, col suo bianco e nero velocissimo, poteva essere l'unica a renderlo così, insomma, veramente funzionante, e quindi gliel'ho chiesto e lei si è messa a lavorare, insomma, più o meno così è andato.
Sì, è andata così.
Diciamo che avete disegnato entrambi.
No,
hai disegnato solo tu.
Sì, abbiamo proprio diviso i ruoli. Io ho fatto al massimo qualche pezzetto di storico, cioè nel senso, facciamo gli schizzi insieme, nel senso che questo, come dire, ma quei disegni che non si fanno vedere nemmeno alla mamma. Insomma, sì, sono quelle cose proprio disegnate come quando stai all'asilo, insomma, giusto per dire, ricorda che qua ci vuole un faccione, qui no, ci vuole un telefono gigantesco, eccetera. E poi tanto comunque era un po' il modo, perché essendo tutti e due disegnatori è un po' il modo che c'hanno i disegnatori per parlare, insomma, diciamo,
fra di loro, sì, che non si parlano, si disegnano, sì.
Anzi, Valerio era più bravo ad esprimere con gli schizzi quello che c'era da disegnare, sì. Io lo cambiavo sempre perché non riuscivo bene a capire,
sì, però voleva che gli scrivessi la sceneggiatura. Io ho scritto la sceneggiatura, quindi ho fatto il soggetto, ho cambiato un po' la storia, soprattutto nella struttura, e dandogli un taglio un po' diverso, ma insomma comunque era un po' anche l'accordo con Luigi, cioè lui ci ha detto, io la storia l'ho già fatta, il mio libro è finito, quello che ci fate è fatto bene, insomma. E aveva molta stima anche lui di MP, l'aveva conosciuta per,
sì, ai tempi del teatro,
lavori teatrali.
Nel 2003 lavoravo con Psicosi 448 di Saragain e lui era venuto a vedere lo spettacolo, io non me lo ricordavo, me l'hanno presentato e tutto. Infatti è stato contento quando ha saputo che avrei
disegnato. Sì, era molto contento, era veramente
stato un strano caso.
E quindi, insomma, alla fine lei ha preteso da me che mi comportassi da sceneggiatore professionista e quindi io scrivevo effettivamente queste tavole, sapendo che all'inizio mi ero un po' lanciato, cioè ho cominciato a scrivere tipo un capitolo, un paio di capitoli subito, no? E ho visto che era la cosa più sbagliata da fare, che invece il lavoro doveva proseguire piano piano, cioè nel senso, delle cose importanti di questo libro è che è proprio veramente anche un diario del lavoro, nel senso che è stato disegnato, cosa che è una cosa strana nel rapporto fra disegnatore e sceneggiatore, nel senso che molto spesso, che ne so, Bonelli, per citare una casa editrice diciamo mainstream, tu consegni la sceneggiatura, il disegnatore prende questa sceneggiatura e disegna tavola 44, poi la 72, poi la 25, eccetera, come gli pare a lui. Invece no, questo è stato disegnato dalla prima all'ultima, in quest'ordine, perché appunto alla fine la cosa migliore era fare progettare 10 tavole, darle in mano ad MP, MP cambiava regolarmente la sceneggiatura, la trasformava a secondo del suo umore grafico, e quindi me la restituiva disegnata, e quindi io riscrivevo il capitolo dopo sulla base di come lei l'aveva cambiato, e quindi in corso d'opera abbiamo tagliato dei pezzi, abbiamo aggiunti altri, abbiamo cambiato delle tavole, abbiamo completamente anche ridiscusso continuamente la cosa, ma soprattutto abbiamo adattato mano a mano che lei metteva a punto il segno per questo libro, che è diverso dal suo segno normale, abbiamo adattato anche la sceneggiatura a questo segno. In questo modo, secondo me, è l'unico modo per cui uno sceneggiatore e un disegnatore possono lavorare insieme, scazzando, litigando,
odiandosi a morte, sì. Io ho pensato di ucciderlo,
sì,
no, veramente.
Anche io. Però appunto poi alla fine siamo arrivati a una cosa che in ogni caso conosciamo bene tutte e due dall'inizio alla fine, l'abbiamo condivisa, vada come vada è una cosa che ci è piaciuta.
Ma perché poi se ci pensi, come in tutti i lavori più o meno artistici, l'imprevisto va sempre considerato, no?
Esatto.
E invece io all'inizio pretendevo, io mi sono arrabbiata tantissimo a volere, perché pretendevo una sceneggiatura, no? Cioè dammela tutta subito così faccio presto, no? Ma invece in realtà poi come tutti i lavori c'è questi imprevisti che poi vanno considerati, quindi è un lavoro in fieri. Cioè, io lo trovo molto onesto come lavoro, perché inizia, prosegue come la vita, va avanti, a un certo punto ha una fine, però l'hai vissuto tutto dall'inizio alla fine, vedendo anche tutti i possibili errori, gli sbagli che ti portano verso altre strade. Mi sono resa conto con questo libro, che poi è il primo, che va fatto così, che non puoi pensare una cosa e poi dopo dire, è un progetto, diventa molto falsa come cosa. Pensi una cosa, la fai e ok, è finita, da come l'hai pensata un anno prima, è assurdo se ci pensi.
Sì, sì, infatti, invece no, devo dire che su questo, secondo me è stato il metodo di lavoro,
sì,
migliore, insomma. Comunque,
si parla di Camorra. Mm-hmm. Si parla di Camorra,
si
è ambientata a Napoli, si parla di queste due famiglie.
Sì, è una storia che, come tutte le storie, come dice Carlo Strigio, non partono mai dal punto in cui parte una storia, ma partono da un punto per cui bisogna spiegare quello che è successo prima, no? Però questo fa sì che le storie sono belle. In realtà la storia, se la dovessimo raccontare in ordine cronologico, ci sono due famiglie rivali che si fanno la guerra, poi decidono di fare la pace e mettono sul piatto della pace i loro due figli, la figlia e il figlio, che quindi si sposano e fanno il nipotino, che suggella il patto tra le due famiglie. Ovviamente è un matrimonio violento, vissuto in maniera violenta per lei, in maniera imposta anche per lui. Lui non si fa molte domande, è una persona molto basica, diciamo, il modello base. Lei invece è molto più evoluta, è quella che è in grado di tenere in mano un'attività economica, probabilmente anche di, in realtà è la nuova camorrista, queste donne che sono insomma in grado di reggere anche gli affari della famiglia tranquillamente. Però succede un problema, succede che a un certo punto Giovanni, il nome del protagonista, incontra Salvatore in una festa cocainizzata, incontra Salvatore, che poi è il cassiere della banda, cioè comunque uno di questi che vanno a fare i pagamenti, che si occupano dei soldi per i clan. E lo conosce e in qualche modo si perde, come dice, che è una parola che piace sempre a MP.
Sì, è piacentissimo, è vero, in Salvatore si perde.
In Salvatore si perde.
Si perde davvero, si perde tutto, si perde i pezzi.
E si perde i pezzi, infatti, sì. E quindi si dimentica che il suo matrimonio era importante. Fatto sta che la storia comincia con questo fatto di cronaca, cioè ammazzano il vice del padre di Giovanni, quindi vuol dire che il potere della famiglia viene messo in discussione, probabilmente proprio perché la storia d'amore fra Giovanni e Salvatore è un po' sulla bocca di tutti, evidentemente si sono accorti che c'è
qualcosa
che
scricchiola. Sono andati troppo oltre.
Sì, sono andati da qualche parte oltre, e quindi Giovanni cerca di rimettere a posto le cose a modo suo, senza pensarci troppo, ma nel frattempo anche il padre sta pensando di mettere a posto le cose, e un po' su questo si svolge la storia, insomma.
Ah, prima mi raccontavi che c'è, su questa storia hai cercato anche di metterci un sacco di citazione,
sì,
dell'ambiente,
sì,
cinematografico queer,
sì,
in qualche,
sì,
maniera.
Sì, sì, sì. Infatti un paio di presentazioni che abbiamo fatto con Valerio mi è stato chiesto più volte se mi ispirassi a qualche fumettista in particolare. Mi hanno detto addirittura Marianne Satrapi, e non riesco a vedere nessun nesso, te lo
Beh,
giuro.
Uso il nero.
Uso il nero, sì. Però non sono veramente, ma sai, comunque non c'è nessun tipo di ispirazione devo dire, per la sceneggiatura sì, Valerio si è rifatto molto, no, a fumetti popolari, però per il segno proprio in sé, o anche per qualche tipo di inquadratura, io mi sono rifatta molto più al cinema, che poi comunque è la prima passione più di tutto che ho. Scusami, sto balbettando. No, devo dire che i miei riferimenti, trattandosi di una storia omosessuale e comunque avendo io una passione per tutta la filmografia queer e LGBT in generale, ho preso spunto da molti dei autori che amo. Ci sono i pezzi di sesso tra i due amanti che mi sono ispirata chiaramente a Bruce LaBruce, perché è un autore che amo molto, e, ma anche sono delle citazioni da Tom Ford, da Denis Arcand, è un autore amico dell'amore. Ho potuto fare questo gioco perché volevo proprio ricreare un'atmosfera di tutto quello che io ho sempre amato nei film e metterlo sul fumetto. Cercavo quella roba lì, cercavo delle atmosfere, ho cercato di farle con i bianchi e neri, c'è tutta un'impostazione grafica che ho cercato di dare. Lo stile cambia anche molto a seconda, i ricordi sono fatti in xilografia, uno stile tipo xilografia, altre parti sono fatte con un segno al tratto di penna nervosa, altri segni, tutto il fumetto più o meno in generale è stato fatto su un bianco e nero molto piatto, ma anche un po' decorativo in alcune parti. Cioè tutti i capitoli, le varie scene sono state veramente pensate, come diceva Valerio, andando avanti con questo metodo, dandomi un pezzo di sceneggiatura per volta, si è pensato molto anche alle atmosfere. Ogni pezzo è un blocco sia di stile che di sceneggiatura, che no, è un blocco a sé e deve ricreare un'atmosfera. Questo era il discorso, era proprio di prendere il lettore e buttarlo in un buco e farlo uscire alla fine. Questo buco è fatto da tantissimi passaggi. C'è la scena in cui Valerio proprio mi ha scassato la testa su questa cosa, il pezzo in cui Giovanni incontra il padre nelle grotte, che mi ha detto: mettici uno stile MP che sia tra il medievale, tra il Bosch e cos'altro che mi evide? Mi ha detto 550.000 cose, è anche un po' settecentesco, una roba che messo nel frullatore ho detto ok Valerio, ce la posso fare, te lo giuro. Sono tornata a lui, ho detto, gli ho fatto vedere la tavola e ho detto che dici, lui da paura, ok, perfetto. Cioè lui è veramente perfetto, io adoro che mi scassi la testa così tanto perché mi tira fuori il meglio in quanto...
Beh, sì, un po' il gioco è stato per questo. MP disegna con molta sicurezza quando fa l'artista dei poster o l'artista
delle magliette della radio.
Dei murales, delle magliette della radio, disegna questo segno sempre sicuro, sempre certo, sempre miliardario, non so come dire, il segno che deve essere così, punto e basta, no? E invece credo che questo libro volesse, l'abbia un po' costretta acqua storta, insomma, a fare dei ragionamenti sul fatto che il segno in realtà è funzionale alla storia, quindi una volta che tutte le sue capacità di disegno poteva essere raccontata, perché ogni sua capacità di disegno, che lei magari tiene anche più nascosto, che usa diciamo di meno perché appunto vuole essere più impressiva, più immediata, più raggiungere più rapidamente l'occhio, però invece in un romanzo può trovare spazio, insomma. Per esempio, una cosa che ha avuto molti complimenti, non gliene sto a fare perché perché poi non si vive più, insomma, dentro casa. Noi viviamo in due case, una attaccata all'altra, quindi questo è un altro destino.
Puoi immaginare cos'è stato questo anno e mezzo di lavorazione?
Sì, durissimo, durissimo. Se si litigava per una sequenza, poi non ci si parlava.
Urla, pianti,
poi no! Cene in posti,
sì, esatto, separati.
Il bagno è mio e tu non lo usi.
E l'ho convinta proprio alla fine, in chiusura, a usare degli schizzi che lei aveva fatto, diciamo preparatori, per metterli in apertura dei cinque capitoli che ci sono, e questi schizzi sono un altro modo completamente nuovo di disegnare di MP, che poi alla fine sono esattamente il modo che ha lei quando butta giù le cose la prima volta, per cui, e anche quelli hanno il loro perché, insomma. Credo che sia importante, insomma, cioè è vero che io immaginavo questo romanzo come un romanzo nero italiano, in qualche modo quindi legato alla tradizione di Magnus, dei vari criminal satanica, eccetera, eccetera, con queste vignettoni giganti, queste pagine con poche immagini, molto nudo, molto crudo, con dei bianchi e dei neri schiacciati, eccetera. Però anche penso che il suo lavoro invece è un lavoro diciamo d'autore, e quindi più complesso, e quindi poi alla fine è un libro che si può leggere o in un quarto d'ora andando al cesso, oppure te lo puoi rileggere con calma in tre giorni, e questo mi piace, insomma, che ci abbia la doppia.
E ogni lettura c'ha sicuramente un filo.
Trova un filo, credo, spero insomma.
I primi feedback che mi sono arrivati via mail, ma anche a te,
arrivati. Insomma, è proprio di questi
sono
giorni,
di persone,
sì. È stato presentato a Napoli l'altro giorno,
è uscito da 10 giorni
e
meno,
ora, insomma.
Sono presentato a Napoli Comics.
Che ha detto la città di Napoli? Come è stata accolta?
Una presentazione molto vissuta.
Sì,
quando fatto
la prima presentazione che abbiamo fatto alla Libreria Valuna è andata molto bene. C'era gente interessata, rapita dalle parole di Valerio. Siamo tutti davanti a dire: ma che bello! Ma poi ha parlato di cose. Infatti, a un certo punto, a partire per i suoi voli pindarici, la gente era impazzita. Perché io neanche sapevo di cosa stesse parlando, perché lo seguivo e stavo. Era qualcos'altro anche dal libro. È stata molto interessata. Sono molto interessato il pubblico. In generale le persone che hanno comprato il libro a quella presentazione, che poi hanno scritto, hanno detto che è un libro che si deve leggere due volte. No. Che è piaciuto moltissimo, non lo dico, cioè, nel senso, io questo è quello che mi è arrivato fino adesso, poi insomma potrebbe anche non piacere a nessuno, però fino adesso quello che è arrivato è che è piaciuto molto, va letto due volte e tutti quanti si sono innamorati di Giovanni, che noi invece in tutte le maniere l'abbiamo considerato un caprone, l'abbiamo trattato malissimo. Però io ho avuto a Napoli Comico una ragazza che mi è venuta e mi ha detto: io mi sono innamorata di Giovanni, mi faresti un ritratto di Giovanni per me, che me lo metto sul comodino? Io ho detto: ma è una merda, io ho detto: ma è una bestia, come fai ad amarlo? Fale, ti prego. Allora io ho fatto il ritratto di Giovanni con su scritto: Flavia, già ci sei tutti quanti solo per te. Era impazzita, non, mi faceva troppo ridere, ce lo vedi con Dylan Dog, questa roba qua non me la immaginavo che uno si innamorasse di Giovanni. No, fa ridere comunque.
Vabbè, funziona. Cioè, pure tu quando abbiamo finito il libro hai detto: però ci pensi, non li vediamo più questi due qua.
Sì.
Perché una storia su Napoli? Cioè, perché proprio acqua sporca? Acqua storta, scusa.
No, ma va bene anche acqua sporca,
perché un po'.
Ma c'è nel, no?
Sì, sì, prima si chiamavano acqua sporca, perché la famiglia faceva questo lavoro sulla monnezza, insomma, quindi li chiamavano acqua sporca. Poi però al padre gli è calato un occhio, gli è sceso un occhio a un certo punto. Non si sa se per una rissa o per una malattia, per un tumore, non è
qualcosa legato alla mondezza, qualche intossicazione.
Comunque un occhio gli è sceso giù sulla guancia, praticamente. E quindi da quel momento hanno cominciato a chiamarla acqua storta.
Interessante.
E questa è la storia che si è inventata Luigi, insomma, che è molto figa. Ma Napoli, in questo momento, infatti,
cioè, ha avuto più prima
Napoli,
ha colpito prima il cuore Napoli o la storia di Carrino?
Ma guarda, la storia,
le
due cose non sono,
Napoli?
Non si separano, nel senso, Carrino ha scritto un libro che è in italiano sostanzialmente, senza dialetto. In questi giorni sto leggendo quel libro pure bellissimo di Antonella Lattanzi, Devozione, che è appena uscito, invece lei per Inaudi, noi siamo Meridiano Zero, che inaugura con questo libro, tra altre cose, una collana nuova proprio di fumetti. Speriamo di poterla portare avanti nel tempo con altri prodotti interessanti. Abbiamo diverse, cioè saremo più o meno noi a consigliare, a seguire l'uscita, quindi vedremo un po' come riusciremo a farlo. Dicevo, nel libro di Antonella c'è un grande lavoro sul dialetto, cioè tutto questo è la storia di due tossici qui a San Lorenzo, tutta ambientata fra il Verano e il Sert qui, è molto bello, un bel libro. E è la storia sull'eroina degli anni nostri, su come si vive l'eroina oggi, che è completamente un'altra storia da quella. Lei mette molto spesso in rapporto con Cristiana F e con Amore Tossico, insomma, il suo libro, ma proprio perché i suoi personaggi ce l'hanno un po' già come mitologia, no? Un po' come Trainspotting, è stato un altro dei punti di questo passaggio. Comunque, e lì c'è un lavoro sul dialetto calabrese che viene trasportato nel libro pari pari, in qualche modo, cioè proprio con le diciture del dialetto, con i tempi del dialetto. Il lavoro che Carrina ha fatto sul dialetto napoletano invece era un lavoro fatto sulla costruzione della frase, per cui questa cosa abbiamo cercato di farla noi anche col disegno, cioè non abbiamo voluto rendere la Napoli dialettale dei vicoli e delle strade, ma una Napoli molto più international style, insomma, in cui il napoletano si riconosce perché trova delle cose. Beh, l'MP è nata a Napoli il giorno del terremoto, vorrei anche dire questo, insomma, non è crollato l'ospedale, ma da quel momento ha cominciato a fare danni lei direttamente. Quindi è una cosa che conosce molto bene Napoli, anche io la conosco parecchio bene, ho passato molto tempo da quelle parti, ma volevamo raccontare una Napoli che potesse essere vista come Napoli dai napoletani, ma anche come una città X del sud del mondo, da uno svedese, perché ovviamente noi pensiamo di tradurlo in lingue più incredibili.
Sì.
E questo libro, quindi lo stesso lavoro che Carino aveva fatto sul linguaggio, noi abbiamo cercato di farlo sulle scenografie, sui personaggi che certe volte sembrano dei manga, c'hanno comunque sono c'è un lavoro su questo libro, sull'astrazione che ha fatto MP, che è lo stesso lavoro di astrazione che secondo me è fatto nella scrittura di Luigi. Cioè abbiamo cercato in questo di tenere lo stile del racconto. Se ci siamo riusciti è un esperimento, insomma, comunque abbiamo tentato di fare.
Io devo essere sincera, non l'ho letto, però insomma sfogliandolo c'è tutto questo che voi state raccontando abbastanza visivo.
E poi un'altra cosa, insomma, c'è questa cosa, vabbè, in questo periodo non si può fare meno di parlare di questo libro, secondo me, senza parlare della disputa Saviano, Mondadori, Berlusconi, eccetera. Berlusconi che dice la mafia è troppo famosa, la camorra è troppo famosa, tu Saviano sei colpevole della resa famosa, Saviano che risponde, è meglio una narrazione al silenzio, no? Non dice meglio la parola al silenzio, è meglio la narrazione al silenzio, secondo me è una bella differenza, perché certo, meglio la parola al silenzio, sì, ma sembra un po' retorico. Meglio la narrazione vuol dire proprio raccontare, cioè non vuol dire per forza come sono andato. Io ricordo, facevamo una rivista, si chiamava Cattone, dove cercavamo proprio di ragionare su questo, cioè forse i fatti che succedono, succedono, ma il modo di raccontarli li può far diventare storie e quindi farli durare di più. Un fatto che succede dura un giorno sul giornale, una storia rimane là, in qualche modo è una responsabilità che poi il tessuto sociale si prende, insomma, no? E quindi la storia di un nomade trovato in una situazione X nel certo punto X della città può diventare un racconto fantastico che poi dopo invece continua a essere raccontato più volte. Ecco, in questo penso che Napoli c'entra tanto, c'entra questa battaglia della poesia, non so come chiamarla, insomma, in cui un fatto reale, una cronaca, una città, un luogo, uno spazio, un tempo diventano immaginario, diventano relazioni, tessuti di parole, ma di racconti, soprattutto appunto cose che restano nella memoria. Questo poi è...
E te, che comunque cos'è di Napoli, per esempio, non lo sapevo, lo scopro adesso.
Sono di Napoli, sì, io sono intrinsecamente napoletana, nel senso che, no, generazioni di napoletani, io sono l'unica che si è trasferita a Roma con la famiglia quando era piccola, quindi Napoli la conosco bene, la amo e la odio, cioè nel senso che veramente ho un rapporto conflittuale con quella città, città particolare ovviamente, bellissima però con tutte le sue difficoltà, e, no? Per me rappresentarla è stato bellissimo comunque, anche darle un po', non so come dire, presentarla per la prima volta a Napoli è stato altrettanto bello, così ho avuto anche da subito tutte le persone, tutti i napoletani che conoscevo, gli amici anche di vecchia data sono venute alle presentazioni, ho avuto anche un riscontro subito da loro, sono stata contenta anche di vedere che l'hanno riconosciuta questa Napoli, no? L'hanno riconosciuta magari anche solo da due vignette, perché poi in effetti, come dice Valerio nel libro, c'è Napoli, sì, si riconosce da alcune cose, ma non c'è tutto poi quell'iconografia che noi siamo abituati a vedere, c'è tantissima altra roba che penso che solo una persona che un pochino conosce Napoli possa descrivere, perché è vero che certe volte ti senti a New York ed è vero che certe volte, cioè, non è solo quella roba che poi viene filtrata e che ci arriva, no, a noi del nord, a Roma, però insomma a chi magari non è abituato a vivere Napoli, e questo mi piace molto perché c'è un'onestà comunque secondo me nella rappresentazione ed è stata riconosciuta poi dai napoletani stessi, che
va bene, io dico che è stato un fiume anche, un fiume insomma un po' storto, un po' sporco.
Esatto.
E, no, poi questa cosa, l'acqua storta, insomma, che di solito, no, i letti dei fiumi sono invece abbastanza, sì, sono storti ma seguono una linea ben precisa, no? Quindi vengono cambiati molto dagli esseri umani, insomma, per loro seguirebbero il naturale svolgimento, quindi questa cosa qua storta un po' mi aveva colpito. Va bene, io
ovviamente noi lo porteremo, approfitto per fare un micro spot,
fai quello che vuoi.
Questo libro sarà portato a crack 17 17 20 giugno, Forte Prenestino, Roma, festa dei fumetti da cui nessuno può mancare, sta diventando sempre più una cosa importante. Ovviamente non perché l'ho scritto, non perché la disegno MP, ma questo libro non mancherà lì, ma soprattutto ci sarà molto e molto di più. Spero però di queste cose raccontarle con calma qui per radio in questi mesi,
certo,
in questo scorcio che manca tra qui e crack.
Lo faremo sicuramente, visto che